Grazie, ringrazio intanto veramente tanto per l'ospitalità il vostro dirigente, il professore Cirincione, e tutti voi per averci ospitato. Questo è un incontro nell'ambito del progetto educativo antimafia che da 18 anni il Centro Studi Pio La Torre porta come esperienza interattiva in cui incontra le scuole, incontra i ragazzi e nello stesso tempo impariamo tante cose. E tanti stimoli e tante occasioni di scambio anche attraverso questi incontri, ma anche attraverso i questionari che sicuramente conoscete, vi saranno arrivati. Quindi intanto appunto ringrazio questa giornata in cui siamo in questa bellissima aula. Ringrazio anche il vostro vicepreside che insomma si è impegnato, il professore Impastato, nell'organizzazione, e la referente di questo progetto che è la professoressa Sanna Sardo. L'incontro di oggi ha un tema che riguarda le sostanze e le dipendenze, un tema direi di grande interesse per la vita di oggi di ognuno di noi e soprattutto di voi. E secondo il centro studi di cui mi pregio di fare parte, va approcciato da tanti punti di vista differenti. Perché per averne una visione globale, che è anche un po' il tipo di approccio che noi proponiamo in generale rispetto alle questioni complesse della società, cioè un approccio un po' più critico, un po' più ampio, che permetta di vedere le problematiche da punti di vista diversi e quindi poi di farsene un'opinione personale, soggettiva, non influenzata soltanto dall'informazione mainstream. E per questo motivo siamo veramente lieti di inserire oggi gli interventi dello psichiatra, il dottore Michele Sanza, che interverrà a distanza, che è direttore dell'unità operativa di dipendenze patologiche della Romagna, e che ringrazio per aver accettato l'invito a condividere anche la sua esperienza e il suo punto di vista sulle nuove sostanze. E a seguire avremo l'intervento del dottore Carmelo Calzetta, che è qui presente, che ringrazio tanto per la parte, anche per la cura e l'impegno che ha messo nel predisporre il suo contributo, che è il direttore tecnico superiore chimico della Polizia di Stato ed è in servizio presso il Gabinetto regionale della Polizia Scientifica della Sicilia, e che opera in una struttura bellissima che ho avuto l'onore di visitare grazie all'ospitalità. È molto bella perché proprio dal punto di vista scientifico si è dotata di laboratori chimici, laboratori di analisi, veramente interessante. Devo dirvi, non mi sentivo in Sicilia quando sono andata a visitare questo luogo, ed è il motivo per cui naturalmente abbiamo preferito offrirvi un intervento, cioè una visione un po' più ampia, quindi sia dal punto di vista tecnico-scientifico e poi anche da un punto di vista, diciamo, macro, di tipo sociologico. E quindi ecco perché io sono qui. Io sono una sociologa, sono Alessandra Contino, mi occupo di ricerca in questo periodo all'Università di Palermo e ovviamente cercherò di collegare, insomma, di offrire il punto di vista, diciamo, sociale, socio, diciamo, della tematica. Quindi il senso, diciamo, del mio intervento è anche questo. E allora direi che possiamo cominciare. Innanzitutto, se abbiamo la possibilità di vedere qualche immagine, io per prima cosa vorrei centrare il nostro punto di osservazione del tema delle sostanze, delle dipendenze, dell'approccio a questo tipo diciamo, di tematiche da parte dei giovani, a partire da che cosa spinge, che cosa induce, non necessariamente in maniera personale e singola, quindi come diciamo, interesse, curiosità, disagio personale, ma proprio a livello più ampio, a livello sociale. E la cosa principale che salta agli occhi immediatamente è che le condizioni, il significato che socialmente oggi si attribuisce al consumo di sostanze in generale, e anche non solo sostanze, alle dipendenze in generale, è molto diverso rispetto all'interpretazione tradizionale che veniva fatta dal punto di vista sociologico, anche con delle teorie interessanti. Per esempio, se pensiamo alla maniera di interpretare l'assunzione di sostanze come una forma di trasgressione di quella che erano i valori tradizionali di una società, come la necessità dei giovani di staccarsi in maniera, diciamo, anche conflittuale, ma anche fisiologica. Oggi potremmo dire che questo aspetto è diverso, è superato. E a proposito proprio di quella che è l'evoluzione dei ragazzi, dei giovani, dalla fase, diciamo, infantile alla fase adulta, i compiti essenziali di evoluzione a cui vanno incontro e sono chiamati, diciamo, a interagire e quindi, diciamo, a sfidarsi i giovani, riguardano gli stessi compiti per tutti, sempre, anche in epoche differenti. Il tema è che riguardano, per esempio, la separazione dalla famiglia, l'individuazione del sé, ma quello che succede è che oggi si trovano ad affrontare le stesse sfide evolutive. Per esempio, anche la mentalizzazione del corpo che cambia, la capacità di riconoscerlo e di essere fieri del proprio corpo, diciamo, in un contesto sociale che è molto diverso invece rispetto a quello del passato. È molto diverso anche il modo in cui viene proprio interpretato il tema della dipendenza. Non c'è assolutamente più il tema della trasgressione. L'accostarsi al consumo compulsivo di sostanze, di oggetti, di cose che hanno una relazione di consumo è più una forma di normalizzazione. È la spinta verso il culto, diciamo, della performance non permette ai ragazzi di poter esprimere, diciamo, di poter interagire con se stessi in un tempo fisiologico. C'è la necessità di essere sempre performanti, sempre pronti, sempre veloci. Il confronto non è più con se stessi, col corpo che si aveva prima quando si era bambini, ma è con i modelli che arrivano dai media, dai social, i modelli che sono perfetti, che magari non sono neanche reali perché sono modificati anche attraverso i programmi, però è quello con cui ci si misura. È la cosa sostanziale da cui vorrei partire per la riflessione e anche collegarmi con quelle successive, è che la visione del futuro è cambiata. Quindi la visione del futuro non è più intesa come una possibilità. Quindi mi stacco dalla società precedente in termini di valore perché propongo qualcosa di positivo nel futuro. Quello che si vede è che tendenzialmente il futuro è vissuto con ansia, come una preoccupazione, più come una minaccia che come una promessa. Naturalmente di questo devo dirvi, ci assumiamo la responsabilità piena, noi adulti, la generazione di noi adulti, perché è quello che diciamo, dipende ovviamente da noi, però è anche vero che noi adulti purtroppo in questa fase, che non riguarda soltanto gli adolescenti, riguarda tutta la società, una fase in cui c'è una crisi sociale, una crisi dei valori precedenti, la condizione di ansia la condividiamo e quindi non riusciamo ad essere un punto di riferimento saldo per i giovani, per cui questa ansia viene moltiplicata. E quelle che vediamo soprattutto nei giovani sono ansie di natura sociale, ma anche di natura individuale, personale, la necessità di doversi conformare e, per esempio, l'assunzione di sostanze oggi è una forma del conformismo, al contrario di quello che si pensava in passato che era una forma trasgressiva. E questo determina anche il tipo di assunzioni, il fatto che vengano più condivise, diciamo, modalità di assunzione che somigliano a quelle note in casa, le pasticche, piuttosto che l'eroina, che era una forma assolutamente trasgressiva anche difficile. E la modalità attraverso la quale attingiamo a quelle che sono le nostre risorse che chiameremmo endogene dal punto di vista tecnico, poi ce lo spiega meglio il dottor Calzetta, ma intendo dire le risorse personali che esistono in ogni essere umano, che riguardano la nostra capacità di affrontare le sfide e trovare risorse interiori, determinano la necessità di un compito che significa fare. Invece la condizione attuale sociale ci spinge verso l'utilizzo delle risorse esterne per risolvere i nostri conflitti, quindi mi vado a prendere la pillola se non mi sento bene, se devo avere un'interrogazione che mi crea un pochino d'ansia mi prendo un ansiolitico e prendo qualcosa all'esterno per risolvere le problematiche interne. Di conseguenza non alleno la mia capacità di utilizzare le risorse interiori per strutturarmi, per migliorare e per essere più forte, più saldo rispetto alle sfide che la società ci impone. Quindi si inserisce però la tendenza della società a spingerci verso il prendere qualcosa dall'esterno, possibilmente comprarlo, si inserisce in un circuito della ricompensa, che spero poi avremo modo di vedere in maniera più tecnica, ma significa che possiamo utilizzare dei benefici da quello che prendiamo all'esterno, quindi ne traiamo un piacere personale, che però si insinua negativamente con un circuito invece di ricompensa endogeno, perché non l'abbiamo fatta noi, non abbiamo fatto il salto di crescita. E di conseguenza si sviluppano dei fattori che possono essere, cioè che si possono evidenziare dei fattori di vulnerabilità a questa tendenza a appoggiarsi all'esterno, che possono essere i consumi, possono essere sostanze, può essere una dipendenza anche affettiva, relazionale, una dipendenza da internet per esempio o da altre forme di questo tipo. Ci sono dei fattori di vulnerabilità che sono di carattere ovviamente genetico, ci sono una genetica diciamo che è più incline allo sviluppo di dipendenze, conoscerla significa anche saper prevenire, ma ovviamente io vi sto presentando prevalentemente quelli che sono i fattori socioambientali. Dei fattori psichici ne sentiremo parlare poi dai tecnici in particolare. Possiamo andare avanti con... naturalmente ci sono anche dei fattori di protezione, cioè come ci proteggiamo da questa tendenza al consumo che consuma noi stessi perché non ci induce a sviluppare quelle caratteristiche personali che ci permettono di andare nel mondo portando la nostra differenza, la nostra ricchezza individuale, attraverso ovviamente quelle che sono diciamo una formazione che permette di avere intanto autostima, che permette di utilizzare le frustrazioni in modo strumentale, utile per la crescita, la capacità di resilienza allo stress per esempio, l'assunzione di responsabilità di quelle che sono le conseguenze delle nostre azioni. Sicuramente non aiuta l'idea di cercare di silenziare il disagio, laddove sentiamo quella difficoltà, silenziarlo attraverso una pasticca, attraverso un sistema di compulsività al consumo, non aiuta perché non lo vediamo, alla fine lo teniamo zitto, un po' come quando abbiamo un sintomo, abbiamo la febbre e ci prendiamo soltanto l'antipiretico senza capire qual è la causa ed affrontarla soprattutto, e quindi anche sviluppare la possibilità di un equilibrio nella gestione delle emozioni, nella capacità di chiedere aiuto laddove è necessario, nella possibilità anche di avere modelli genitoriali equilibrati, che anche questo sicuramente non dipende dai giovani, dipende, come dicevo prima, dalla responsabilità che gli adulti abbiamo in questo. E in particolare quello che ovviamente sarebbe importante è valorizzare e cercare di capire come sostenere il ruolo delle famiglie in questo, perché talvolta ci troviamo, ovviamente sappiamo tutti quanto influenza la crescita di un giovane una situazione in cui la famiglia è assente o è trascurante. Quello che invece di recente si nota ancora di più è quanto influisce negativamente una famiglia troppo presente, una famiglia che si sostituisce per ansie probabilmente dei genitori, che si sostituisce all'esperienza, a far esperire ai ragazzi anche il momento della frustrazione e la capacità di tirare fuori le risorse personali per affrontare e superare quelle frustrazioni. Le famiglie che a volte si ritrovano ai ruoli invertiti, dove i ragazzi fanno i genitori dei loro genitori e si preoccupano, no, questa cosa non gliela posso dire perché altrimenti mia madre va in ansia, chissà come la gestisco. Genitori che si pongono in una maniera troppo amichevole, alla pari. L'amicizia è importante perché permette di sviluppare un dialogo sereno, facile, però il ruolo genitoriale è anche quello di creare argini, di creare un posto sicuro dove tornare. oppure i genitori, che noi insegnanti sappiamo bene che talvolta si pongono come gli avvocati difensori, come i sindacalisti dei ragazzi, che devono andare a diciamo, risolvere solo gli aspetti diciamo, problematici e evitargli qualsiasi capacità di invece crescita personale. Ovviamente questo è uno spaccato in cui si presentano delle condizioni estreme, naturalmente sappiamo tutti che esistono sfumature di queste caratteristiche un po' in tutte le famiglie, chi più chi meno, però vederle, diciamo, riuscire a vedere quali sono gli elementi su cui lavorare per migliorarle è sicuramente uno stimolo alla riflessione. E diciamo in questa parte del mio intervento volevo completare questa prima parte, poi ce ne sarà una seconda dopo, in cui mi concentro sul ruolo che le sostanze hanno per gli studenti. Cioè, di fatto questa differenza tra il passato, cioè tra la condizione di utilizzo delle sostanze come trasgressione al modello sociale prevalente, diventa anche una forma di autoterapia. Cioè, in questa condizione prevalente di disagio sociale, in cui il disagio è generalizzato, esiste a livello delle generazioni adulte, esiste a livello dei ragazzi, spesso è difficile anche poterne parlare perché non si trovano figure stabili a cui appoggiarsi in qualche modo, o comunque di riferimento saldo, l'utilizzo delle sostanze diventa una forma di autoterapia, più che l'evasione, più che il divertimento, più che lo sballo in sé per sé. E questa è una tendenza più recente, perché fino a qualche anno fa era prevalentemente il tema dello sballo. Poi è anche vero che il sistema, cioè la condizione sociale generale dei giovani, considera attraente, interessante, potremmo dire cool, l'utilizzo delle sostanze. Cioè, è quello, non è lo sfigato che si fa di sostanze, è quello invece wow, quello cool, che è anche la capacità di prendere qualsiasi cosa, quindi come se si andasse al supermercato, no? Ho fatto questo esempio del carrello, vado in discoteca e prendo qualsiasi roba passa, non ha importanza, non so neanche che cosa prendo. È una forma un po' di conforto, no? Come la copertina di Linus, diremmo, della mia generazione, cioè una forma diciamo di autoterapia, ecco, quindi anche questo aspetto mi sembrava interessante da sottolineare. E diciamo che questa parte che riguarda l'approccio a come i giovani in questa condizione, in questo momento sociale, vivono e si relazionano con le sostanze, e quindi il significato sociale che attribuiscono all'uso delle sostanze, perché non quasi mai viene considerata la propria relazione con le sostanze una dipendenza, quasi sempre nel racconto io sono sociologa, quindi utilizzo molto i questionari, le interviste, quindi parlo con molti ragazzi, quasi sempre il fatto di dire ma io non le uso da solo, quindi io le uso solo con gli amici, non si percepisce il tema della dipendenza, ma le sostanze sono molto diverse, poi vedremo, ci racconterà il dottor Calzetta, quindi il fatto che permangono nel nostro corpo per un tempo più o meno lungo e non sentiamo immediatamente quello che si definisce craving, quindi quell'impulso a riconsumarle subito, non vuol dire che non stanno cominciando a creare dipendenza dentro di noi, le sostanze sono diverse. E quindi questa relazione con le sostanze, non considerandola una forma di dipendenza e diciamo minimizzando quelli che sono gli effetti, questo è determinato anche dal modo in cui vengono prodotte e dal modo in cui vengono poi distribuite nel mercato, e di questa parte ve ne parlerò nella seconda parte del mio intervento, che sarà più concentrata su che cosa significa per la società e quindi anche per l'organizzazione del mercato illegale, ovviamente se parliamo di sostanze, il nuovo modo, le nuove sostanze che vengono immesse sul mercato e il modo attraverso cui vengono diciamo facilmente distribuite tra i ragazzi. Vi ringrazio e quindi a questo punto passerei la parola al dottore Sanza, che non so se è collegato.